mille voci. Signore e signori, buongiorno. Al microfono Salvatore Maria Fares, ospite in studio a Lugano Raffaella Castagnola, docente universitaria a Zurigo, responsabile delle pagine culturali del Corriere del Ticino. A Milano in studio Dario Fertiglio, critico, letterario, scrittore e saggista, uno che ormai, un nostro amico, che ormai da tanto tempo, quando c'è da parlare di alta letteratura internazionale, è nostro ospite. Raffaella Castagnola qui per parlarci con Fertiglio di quelle letture che sono state educative, formative, fondamentali, che non sono state soltanto le letture dell'editoria da cassetta. Oggi ho fatto questa constatazione: ci sono centinaia di titoli che mensilmente invadono le librerie. Si va a comperare e ci si rende conto che, tutto sommato, delle migliaia di libri che vengono pubblicati, per quanto ci riguarda in lingua italiana, ogni anno, soltanto pochissimi resistono e rimangono. E non è necessariamente un valore quello di essere duraturi, ma sicuramente il valore sta nel fatto che questi libri durano per il fatto che ci insegnano qualche cosa, riescono, per essere dei capolavori, ad essere testimonianza del tempo. Per essere dei capolavori occorre testimoniare il tempo in cui la letteratura viene prodotta. Una storica della letteratura come Raffaella Castagnola potrebbe rispondere subito a questa prima domanda. C'è Fertiglio a Milano?
Certo, sono qui, vi
buongiorno.
Saluto. Buongiorno, ecco. A te, alla professoressa Castagnola e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, buongiorno a tutti, anche da parte mia.
Devono essere per forza uno specchio del tempo, perché credo che i grandi capolavori non fossero che lo specchio del tempo portato attraverso l'alta letteratura e la capacità narrativa dello scrittore. Tutti oggi parlano di libri, ma nessuno riesce a definire la qualità essenziale di un capolavoro. Castagnola.
Ma c'è un discorso molto complesso dietro questa domanda, veramente complicata. Ma mi piacerebbe partire da un esempio che è un esempio che può far anche discutere e sollecitare l'osservazione dei nostri ascoltatori. Che cosa rende appunto un'opera letteraria un classico? Da una parte appunto la grande capacità di comunicare dei temi universali e anche ovviamente educativi, ma di fare riflettere insomma su quelli che sono i grandi temi dell'uomo, direi in sintesi. Dall'altra però c'è anche il rapporto col pubblico che è stato giustamente sollecitato fin dall'inizio, cioè il classico viene poi decantato, no, lungo i secoli. Insomma, noi possiamo anche fare un esempio paradossale, insomma Petrarca pensava di passare alla storia con le sue opere in latino e poi è passato alla storia e ce lo leggiamo ancora con il suo bellissimo Canzoniere. Oppure un secondo esempio per eccellenza, che forse pochi conoscono, Collodi pensava di passare alla storia con le sue Storie di Firenze, che erano dei romanzi misteriosi, e poi invece è passato alla storia con Pinocchio, che parla a tutte le generazioni ancora oggi. Quindi c'è un doppio movimento: da una parte appunto l'eccellenza tematica, la bravura anche stilistica e formale, e diciamo anche le capacità anche di comunicare. Dall'altra anche la resistenza nel tempo non si misura subito, quindi noi non possiamo già sapere adesso quali saranno, rispetto alla grande pubblicazioni e ai grandi titoli che vediamo oggigiorno comparire di minuto in minuto, che cosa poi resisterà anche tra 100 anni di quello che viene prodotto oggi.
I ragazzi dei licei, delle scuole medie anche di una volta, andavano in visibilio per Petrarca, ma non quello che si potrebbe immaginare, ma semplicemente quello di chiare fresche dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me perdona, perché alla fine c'è una donna nuda che si appoggia e questo possiamo immaginarci come 50 anni fa, oggi le belle donne le vedi sui poster, io ne ho viste almeno tre venendo a lavorare questa mattina, ti guardano dai muri, dai cartelloni pubblicitari e di Petrarca non c'è rimasto più niente. È vero che è sparita nell'alta letteratura la poesia, Dario Fertiglio, anche negli stranieri?
Certo, quella poesia sì, la poesia della caviglia che si intravedeva sulla gonna lunga che adesso è molto rara. Certo, la quantità è inversamente proporzionale all'attrazione.
Era
però
l'erba
volevo...
il fior che la gonna sovrana ricoverse.
Certo. Cioè,
oggi non ci fanno più vedere la caviglia, non basta.
Anche se forse qualcuna che ce la facesse vedere risulterebbe più attrattiva, forse anche più erotica, di una che invece ci fa vedere tutto quello che si può vedere senza discriminazione.
E stavi concludendo un altro discorso, mi spiace.
Stavo accennando, per completare il discorso della professoressa Castagnola, che anch'io riflettevo su che cosa rende veramente formative, come tu hai indicato nella nostra trasmissione. Io credo che, adesso non vorrei abusare di una parola difficile, ma la mitopoietica, cioè la capacità di creare un mito che alluda in qualche modo al nostro stesso destino. Questa è la grande mancanza della letteratura che tu prima citavi di oggi, la letteratura, mi pare che dicessi, di cassetta. Ecco, la facoltà, la capacità di creare un mito, quindi un intreccio, che alluda al nostro stesso destino è una cosa difficilissima. È per questo che sono purtroppo piuttosto rari i capolavori e sono rari anche i best seller. Poi naturalmente, come si diceva, interviene anche lo zeitgeist, lo spirito del tempo, che accoglie con particolare favore certi romanzi, forse li attendeva. Per fare un esempio concreto, Cent'anni di solitudine di García Márquez è un romanzo che era atteso da un pubblico allora giovane che voleva sognare qualcosa sull'America Latina e voleva contrapporsi alla mediocrità dell'Europa del momento, quindi cadde nel momento giusto, ma si potrebbe dire per molti altri capolavori, come tu dici giustamente, formativi.
Certo che quando i cartelloni, non quelli pubblicitari ma quelli cinematografici, esposero una Catherine Spack su bianco e nero con una posizione che certamente era invitante, Moravia non si sarebbe mai aspettato che il film Raffaella Castagnola avrebbe trascinato anche alla lettura del libro, poi abbandonato, perché La Noia è stato un libro che ha fatto storia ed è stato considerato anche formativo. Dall'altra parte, in America, poi ne parla un momento Dario Fertiglio, c'è qualcosa di simile con una donna scoperta, molto scoperta, anzi da scoprire, che era quella, come inizia il romanzo, Lolita, scandito per sillabe. Prima però parliamo di Moravia. Gli indifferenti, la noia, perché sono stati importanti Raffaella Castagnola?
E due considerazioni. Intanto Moravia ha un po' fatto girare pagina veramente alla letteratura italiana, insomma, no? È stato un momento di svolta rispetto a una letteratura ancora ancorata così a dei temi squisitamente di un certo tipo, diciamo così, anche di realismo, in realtà ha portato all'attenzione anche dei suoi lettori quella che è la radiografia della società dell'epoca, quindi l'entrare dentro appunto certe grosse tematiche che sono appunto la noia, che sono i sentimenti, che sono la radiografia per esempio anche con gli indifferenti della nascita di una coppia moderna, contemporanea, con tutte le sue difficoltà, con le sue anche indifferenze, ma soprattutto con questo gusto poi anche dello scandalo. Direi che Moravia, la classicità di Moravia si declina ancora oggi proprio per la capacità di adattarsi, insomma un testo secondo me diventa anche classico quando supera la sua epoca, certo viene atteso e viene trasformato in bestseller, ma poi resiste nel tempo se si declina ad altre situazioni. Moravia può essere letto ancora oggi proprio per questa necessità, insomma, no, di ripensare certe norme sociali e e che possono essere naturalmente ripensate anche attraverso delle storie che oramai hanno 60 anni.
Le avventure di Lolita, non di Pinocchio, sono state sicuramente per l'America, che non dobbiamo mai dimenticarlo, vero Fertiglio, a quel suo fondo di conformismo riformato, era una società piuttosto conservatrice, proprio su canoni protestanti, calvinisti. Poi ci sono le altre decine di diramazioni del protestantesimo, tutte le chiese nuove che sono sorte, tutte le forme di chiese evangeliche dissociate magari un po' da quelle primitive, ecco, però tutte con un grande fondo moralistico. Come può venire fuori Lolita?
Io credo che sia il perfetto esempio del capolavoro formativo a cui tutti quanti alludevamo prima. C'è il momento di impatto immediato, lo scandalo, che è quello che naturalmente attira il grosso pubblico.
È una ragazzina con un uomo di una certa età.
È una ragazzina, un uomo di una certa età, e lo scandalo è inevitabile, tanto più che mai prima questo rapporto era stato portato così apertamente sulla scena come in quel caso. Però in realtà il valore a cui anche tentavo di alludere prima del capolavoro formativo consiste nella trasgressione che però non è fine a se stessa, ma che allude a una sacralità. E questa sacralità è dovuta al fatto che in Lolita il protagonista, scandalosamente se vogliamo, vede il prototipo di qualche cosa di non terreno, una creatura in fondo angelica, anzi da alcuni segni fisici la si può anche riconoscere, un'incarnazione dell'angelo, del putto pagano, e che comunque allude a una realtà diversa. È questo che attira e finisce per, se vogliamo, corrompere, comunque perdere definitivamente il suo protagonista. Lolita non è una ragazzina qualsiasi, è l'incarnazione sulla terra di qualcosa di divino, se vogliamo dirla così, di scandalosamente divino.
Io immagino Raffaella Castagnola una bella ragazza, non donna, proprio ancora ragazza. Tanto per fare un esempio, avete presente La Primavera del Botticelli o La sua Venere, tutti i volti che Botticelli ha tramandato erano volti che giravano normalmente, correntemente per Firenze, e immagino che Dante, quando vede Beatrice, sì, e dice e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, miracol mostrare. La considerazione della donna nella letteratura è sempre stata tutto sommato di un certo rispetto, non si è mai osato andare oltre certi confini, come per esempio con La Noia di cui parlavamo prima, no?
Ma guardi, mi è venuto subito un esempio così proprio divertente. Certo c'era Dante, però c'era anche il suo contraltare, c'era Congiolieri che parlava di Becchina, insomma direi l'esaltazione al contrario della donna brutta, e appunto non per niente l'aveva chiamata Becchina, inizia con la B come Beatrice, e però insomma porta con sé un'immagine di morte, un'immagine anche di trasgressività, eccetera. Quindi diciamo la letteratura ha sempre avuto questo contraltare anche nella dimensione comica, insomma, della rappresentazione della donna. Per arrivare nuovamente a Moravia, abbiamo questa protagonista che comunque, soprattutto nelle prime pagine degli Indifferenti, celebra un tema che poi è un tema da una parte appunto benvenuto nell'epoca, che è quello della trasgressività anche dell'amore, e soprattutto però perché diventa poi un testo classico, celebrativo e anche formativo, perché appunto fa ragionare sulla tematica della coppia, dell'amore, amore come simpatia, amore come rovina, no? Questa è una delle citazioni, adesso aprivo così velocemente il testo, c'è proprio una di queste citazioni dove dice insomma no, che cos'è la coppia, né amore né simpatia, è una cosa cupa, è rovina o è salvezza. Ecco, questa è la grande tematica che rende ancora appunto leggibile e insuperabile nel tempo un classico come questo. La seconda osservazione brevissima che volevo fare era a partire dalla considerazione di prima, cioè un libro che poi viene trasformato in film ha un potenziale enorme, una cassa di risonanza enorme che trascina con sé ovviamente il libro e forse facilita anche il suo essere classico. Il grande dubbio è se poi chissà o ha visto il film, ha veramente anche letto il libro, insomma spesso
ci si rimanda
e a volte ne è stato visto solo una cosa e non l'altra, insomma penso al caso direi lampante, insomma, no, del Gattopardo, chissà se tutti
l'hanno
letto.
Ah, dopo ne parliamo.
Sì, sì.
Ecco, però Dante può dire tanto gentile, tanto onesta pare, dice, quel pare sta per apparire oppure tutto sommato è un dubitativo. Però nello stesso tempo Cecco Angiolieri spudoratamente dice: se io fossi cieco come sono fui, torrei le donne giovine e leggiadre, vecchie laide lasserei le altrui. Però io a casa ho almeno 5-6 divine commedie, una delle quali in cinese. Cecco Angiolieri non mi risulta che sia stato tradotto nemmeno in francese o in inglese. Cosa fa Universale un capolavoro, Fertilio?
Ma in questo caso credo che sia il fatto che la donna di cui parlavate prima non è soltanto la donna, ma è qualcosa che va al di là della sua corporeità, del suo sesso, della sua psicologia, è qualcosa che è un archetipo, è il famoso eterno femminino di Goethe. Quindi è chiaro che quando ci si misura a questi livelli con l'eterno femminino si può soltanto inchinarsi di fronte a qualcosa che ci trascina, ci trascende, e questo è il fatto. Per cui la Beatrice di Dante, ogni volta che io sento citare per esteso quello che tu hai accennato, io non posso fare a meno di commuovermi.
Allora, mentre Dario Fertilio si commuove, sentiamo se invece c'è ragione per far spazientire un po' i nostri automobilisti.
Sulla strada principale Locarno-Bellinzona un incidente provoca disagi nella località di Cadenazzo. Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda ci sono code di mezzi pesanti in direzione dell'Italia.
Speriamo che si sia limitato a una frattura di lamiere questo inconveniente incidente. Torniamo alla grande letteratura, quella che ha visto le traduzioni di qualche romanzo in parecchie lingue. Gli italiani certamente sono stati tradotti, ma più quelli del Novecento, ovviamente, a parte, dicevamo, Dante, che è praticamente tradotto in tutte le lingue. E vorrei chiedere prima a Raffaella Castagnola: cosa può attrarre del provincialismo italiano uno lettore, una buona lettrice londinese? Uno perché dovrebbe andare a rileggersi Fontamara di Silone, uno che è nato a Londra e ci vive?
Ah, questo è apparentemente domanda difficile, ma direi facilissima. Intanto, intanto Silone ha avuto una cassa di risonanza immediatamente fuori dall'Italia. Insomma, Fontamara è stato scritto prima in tedesco e poi in italiano, e quindi ha avuto per l'epoca, ovviamente, no? Dobbiamo pensare quando è stato scritto, in un momento anche cruciale della nostra storia novecentesca, ha avuto una cassa di risonanza, direi, europea, addirittura poi con traduzione subito americana, quindi internazionale, prima ancora di essere capito in Italia, per l'epoca Silone vivente. Oggi Silone, diciamo, il suo dibattito, la sua anche lotta contro la guerra e contro, diciamo così, i sistemi di potere anche politici, forse reggono meno. Insomma, un Silone non so quanto venga ancora tradotto. Sicuramente però rimane un classico, diciamo così, di una lotta anche ideologica, proprio a favore della libertà, ma a favore anche dei più deboli. Pensiamo a certe scene della spartizione dell'acqua, insomma, no? Gli ignoranti da una parte e il gioco di potere dall'altra. Insomma, sono pagine che possono essere lette, adattate a una situazione anche difficile africana contemporanea, oppure contestualizzate nelle classiche anche così lotte di potere e soprusi di chi è preparato nei confronti di chi non ha strumenti giuridici e di cultura per difendersi. Direi che hanno un'attualità fortissima ancora.
E invece, Fertilio, cosa può interessare a un italiano di non lo so, Il Signore degli Anelli? Va bene, so che è una tua lettura e quindi tutti ci siamo passati. Poi Tolkien è un grande, perché anche nella vita era veramente una figura straordinaria. Mi piace sempre ricordare quando con certi suoi colleghi di università non volevano farsi capire da altri colleghi, ormai tutto il mondo è paese, alla mensa, così tra virgolette, dell'università a Oxford, parlavano tra di loro in gaelico.
Certo, una bellissima lingua.
Che cosa può interessare della montagna incantata a uno lettore di lingua italiana?
Ma il,
molto svizzero anche questo, in fondo.
Non c'è dubbio, c'è un rapporto diretto. Ma io credo che sia ancora una volta il tema del destino, questo però viene proprio esposto nella maniera più diretta. Cioè noi dove stiamo andando e dove ci stanno conducendo. In realtà il protagonista della Montagna Incantata, che per chi non l'avesse letto è un giovane, Hans Castorp, è un giovane direi poco più che ventenne, aperto alle esperienze, desideroso di conoscere la vita, in realtà viene travolto dal destino, ma lui stesso lo cerca. E questo è quello che ci colpisce profondamente, cioè tutti noi vorremmo avere un destino e contemporaneamente ne siamo alla ricerca, però sappiamo che potrebbe darsi che questo destino ci possa prendere la mano. E questo è il motivo, mi pare, dell'incanto della montagna, cioè è qualcosa che ci cattura e che noi accettiamo di essere catturati. Il protagonista, per ricordarlo ai nostri ascoltatori, crede di andare soltanto per un breve periodo di soggiorno a Davos e invece
in un sanatorio
e ci resta lui stesso per un lungo periodo. Sarà ancora una volta il destino, cioè lo scoppio della guerra, trarlo fuori di lì e a portarlo appunto sui campi di battaglia. Quindi in qualche modo il destino è quello che agita tutto e noi possiamo, come diceva un vecchio detto, o resistergli e farci trascinare oppure accettarli volontariamente e seguirlo.
Il De Zauberberg, tra l'altro, credo che Thomas Mann girasse un po' tanto per i sanatori, anche come fonte di ispirazione. Non lo dico perché voglio fare dell'ironia, Raffaella Castagnola giustamente ride, sorride, ma qui alle mie spalle, nello studio radio di Besso, sulle colline Gentilino, Montagnola, da quelle parti c'era una casa di riposo e di salute, e Thomas Mann qui c'è stato e ci ha anche scritto qualcosa. Lo dimenticano sempre tutti che questa era una terra in cui venivano a starsene tranquilli. In una recente trasmissione poi qualcuno aveva telefonato dicendo: ma smettetela di parlare bene di Hermann Hesse che trattava male la gente. Sì, trattava male chi andava a cercare in pellegrinaggio magari di avere una fotografia o un autografo dove abitava a Montagnola, però aveva tutto il diritto di starsene tranquillamente in pace, perché qui aveva trovato la sua pace per romanzi molto inquietanti e rasserenanti. Comunque, come tono di fondo, ce ne parla tra un momento lui, lo affidiamo a Dario Fertilio. Mentre un altro inquieto è Dino Buzzati, lo racconterà Raffaella Castagnola, perché Buzzati è stato tradotto ed è universalmente apprezzato. I suoi racconti kafkiani, come dice qualcuno, non so chi, gli faceva un rimprovero, dicevano: l'unico torto di essere nato, di non essere Kafka, e tutti lo confondono per lui. Adesso una pausa musicale, invito il pubblico a segnalarci brevemente eventuali letture che sono state formative, e lo possono fare telefonando allo 0848 03 0707. A tra poco.
Degradation day after day. darkness. You stand so proud, so proud in the light. Oh, help me please, I think I'm falling between wrong and right. Why give me strength?
Torniamo in studio con Raffaella Castagnola, Dario Fertilio a Milano, per parlare di quelle letture che sono state formative e che hanno rappresentato per almeno un paio di generazioni dei modelli letterari da seguire. Dicevamo che devono essere, per essere importanti, uno specchio del tempo in primo luogo. Poi devono essere naturalmente fatti di alta narrativa. La narrazione condotta, poi ognuno ha le sue concezioni di quello che deve essere un capolavoro. Il sentimento è quello che poi determina l'affezione a un titolo che ci si porta per sempre. È sempre doloroso quando si perde un libro che ci è stato caro, e questo è già un indizio che per taluni il libro rappresenta veramente un veicolo formativo importante. Trasmettere emozioni, trasmettere la storia, trasmettere la morale. L'immoralista, per esempio, è un titolo molto importante che, proprio perché immoralista, ci invita a seguire una morale attraverso una narrazione che fu considerata molto importante. Poi ai tempi Raffaella Castagnola, docente universitaria e responsabile delle pagine culturali del Corriere del Ticino, Dario Fertilio, critico, scrittore in proprio e firma del Corriere della Sera, vi ricorderete quando accadde per André Gide, per esempio, come dicevo, c'erano le messe all'indice. La messa all'indice significava che un libro era sconsigliato dalla Chiesa e quindi non venivano comperati, venivano proibiti. Ed ecco che quello è stato il veicolo pubblicitario più bello, perché ovviamente Fertilio, tutti andavano a comperarselo, no?
È chiaro, e quindi in questo senso bisognerebbe forse oggi riscoprire tutti quelli che allora furono messi all'indice, e la Chiesa dovrebbe farli riscoprire come un atto di mea culpa, probabilmente.
Allora, Raffaella Castagnola, un grande scrittore. Io ho fatto leggere a mio figlio, a dei ragazzi, suggerivo sempre di leggere i racconti di Dino Buzzati, e qualcuno era anche sconvolgente, però è un grande scrittore. Perché?
Ma grandissimo, perché ha saputo declinare al meglio anche le nostre angosce, le angosce di tutti e di tutti, diciamo, di tutti i tempi. Forse potremmo fare qui, visto che parliamo di grandi romanzi, l'esempio per eccellenza, che è quello del Deserto dei Tartari. una prima lettura, è una lettura anche così con un protagonista che attende appunto in una roccaforte, in un deserto, l'arrivo del nemico, e lo attende tutta la vita, insomma, no? Spende, insomma, no? Tutta la vita veramente nell'attesa di qualche cosa che poi in realtà non avviene. Ma quello che rende questa storia un classico e che emoziona sempre tutte le volte che lo possiamo aprire e anche leggerne solo qualche pagina, anche solo nelle antologie scolastiche, direi, è proprio questa capacità di descrivere, no, allegoricamente l'eterna lotta dell'uomo contro le forze misteriose, insomma, o soprattutto anche contro quello che ci è ostile, che non è appunto la guerra concreta, ma ci sono mille possibilità di appunto declinare l'ostilità. E questa attesa, questa poi risoluzione, no, nel nulla, che è naturalmente il tempo e la storia, fa di questo testo un testo che non solo è un classico adesso, ma sicuramente resisterà nel tempo.
Capitano Drogo,
direi,
è un personaggio che riesce con pochi altri viventi a caratterizzare proprio una narrazione per un lungo percorso, perché non è un romanzo breve.
Non è un romanzo breve,
lui scrive racconti, Buzzati, ma qui non ha fatto neanche un racconto lungo, ha fatto proprio un romanzo.
Sì. Direi non solo la capacità di rendere l'attesa, insomma, il tema è l'attesa. Insomma, 300 pagine di attesa, non è facile sostenerle. E l'altra grande capacità, che è un tema ancora forse attualissimo oggi, che si parla tanto, è l'altra grande capacità, è di rendere attraverso la parola, sembra un ossimoro, il silenzio. Questo è veramente un grande Buzzati, insomma, perché è un libro fatto di silenzi, di attesi, di piccoli rumori. Bisognerebbe riflettere oggi che c'è tanto frastuono su questa valorizzazione del silenzio.
Non diremo come va a finire. Lui aspetta. E di attese nella letteratura ce ne sono parecchie. Allora, Fertilio, se vogliamo andare ad aspettare il tempo nel silenzio, aspettando un nemico che non arriverà mai perché magari è già sotto casa, il nemico convive con noi, e cosa potremmo prendere di formativo che è stato importante?
Ma tu prima alludevi a Hesse, di cui forse era giusto ricordare anche un altro sanatorio, sia pure molto più breve della Montagna Incantata, che era La Cura. Forse il personaggio più in attesa di qualcosa è Siddhartha, il grande capolavoro e anche il successo mondiale di tutto il Novecento. È una cosa molto strana, perché pensiamo che Siddhartha esce nel 1922, cioè subito dopo la fine della Grande Guerra, ed è ambientato nell'India del VI secolo d.C., quindi un tempo lontanissimo. Perché questo grande successo? Perché dopo la Grande Guerra, e poi di nuovo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e poi di nuovo nel 68, tutti quanti, soprattutto i giovani, si identificavano in questo personaggio della lontana India che lentamente trova se stesso. E i passaggi simbolici, rituali di questo ritrovarsi, sono la conoscenza intellettuale, che è quella che lo caratterizza, poi il mondo dei sensi e dell'amore, poi quello degli affari, e soltanto alla fine, quando tutte queste forme sono state sperimentate, tutte queste fasi si sono esaurite, finalmente Siddhartha impara quella che è la verità, cioè che il tempo non esiste, che il tempo può essere vissuto semplicemente sedendosi sulla riva di un fiume e aspettando
l'illuminazione,
e di conseguenza, e questo mi pare il punto essenziale, dicendo sì al mondo. E il sì al mondo, come quello del Buddha, è il sorriso. Sorridere al mondo che ritorna sempre uguale è il messaggio più profondo, più forte, secondo me, di straordinaria attualità anche oggi, quando tante persone credono di dover dire un no al mondo, no? E invece in ultima analisi bisogna dire sì al mondo, se no si perde veramente se stessi. Questo mi sembra il messaggio veramente forte dell'attesa di Siddhartha, che di Hesse, che io consiglio di leggere, anche perché è molto breve, e chi non l'ha letto lo può completare in un paio d'ore.
C'è da dire che Hermann Hesse è uno di quegli scrittori che generalmente viene letto integralmente, perché fu Mondadori che nella sua collana economica mise i tre nel cofanetto: Il lupo della steppa, Knulp, Narciso e Boccadoro. Poi tutti vanno a cercarsi gli altri, sono molto importanti. Ci si perde un po' in uno che è veramente educativo, formativo, Il gioco delle perle di vetro, anzi Il giuoco tradotto in italiano. E a questi microfoni ricordo che tanti anni fa era stato il suo traduttore Ervino Pocar, il quale andava ogni tanto, credo fosse una delle poche visite ammesse, quella del dottor Molo, il medico di Bellinzona, che era il medico di Hermann Hesse, e quella di Ervino Pocar, che era il suo traduttore. E fu proprio Pocar che, a un giovanotto che iniziava a fare la radio, consigliò di andare a leggersi non soltanto Knulp, ma tutte le pagine cosiddette minori, e chi scopre Hermann Hesse scopre veramente un tesoro. Castagnola, è così anche per lei che insegna letteratura italiana a Zurigo?
Assolutamente sì, Hermann Hesse è un grande, anche in quelle pagine forse poco lette che sono i suoi aforismi, insomma, no? che accompagnava anche ai disegni, direi che anche lì già ci dà la misura appunto della sua grandezza anche nell'essenzialità della sua scrittura.
Chi è un universale italiano ancora da poter suggerire?
Io direi subito Calvino. Italo Calvino, al di là anche appunto della... Cioè, stavo riflettendo proprio ascoltando anche il collega e le vostre osservazioni, cioè che cosa ci rende un classico? Forse potremmo sintetizzare anche... Un classico è un libro anche che potremmo sintetizzare in una parola, no? In una parola che ci attraversa attraverso proprio i momenti essenziali dalla sua scrittura in poi. Calvino è un classico proprio per la capacità invece di farci pirandellianamente vedere le cose da altre prospettive. Pensiamo al Barone Rampante, forse è uno dei grandi, insomma, anche testi di Calvino, ma direi tutta l'opera di Calvino, fino addirittura alle riflessioni filosofiche su che cos'è la leggerezza, insomma, oggi. Ma il Barone Rampante, per esempio, ci insegna appunto a vedere la storia, le prospettive da altri punti di vista, la storia di un ragazzino che sale sugli alberi, anche qui è in eterna attesa di qualcosa, ma oltre che in eterna attesa di qualcosa, vede e propone le grandi tematiche che sono la guerra, lì c'è la rivoluzione, per esempio anche francese, l'amore, perché poi anche questo ragazzino si sposa, eccetera, da altri punti di vista, che non è il punto di vista della concretezza, no? Lui è sugli alberi e quindi tutte queste tematiche che sono l'attesa, l'amore, la guerra, il potere, la gestione per esempio anche della socialità, visti da altri punti di vista. In questa storia, che può essere letta anche a un bambino delle elementari come a un adulto, si trovano tanti momenti di riflessione che lo rende uno dei classici, direi.
Ci sono, a proposito di Calvino, comunque tante altre pagine, però credo che la trilogia sia fondamentale, una bella scoperta, no? E del resto il mondo intero ha apprezzato Italo Calvino, Buzzati e i nostri altri narratori suggeriti, ma penso che Thomas Mann, Hess, Calvino siano veramente quelle letture che oggi ci mancano, anche se appare ogni tanto qualche bella firma, qualche nome che diventa già universale. Ci mettono un po' però a farsi conoscere. La Jursenari invece aveva fatto in fretta, no, Fertilio?
Beh, lei era già grande, e con le memorie di Adriano, perché credo che tu alluda a questo, all'inizio degli anni 50 riesce a trasformare un libro non romanzesco, perché si tratta di un memoriale, cioè l'imperatore Adriano, che è vissuto a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C., quindi un personaggio lontanissimo, diventa un protagonista vivo attraverso il suo racconto di se stesso. Quindi qui abbiamo, per tornare al tema del destino, il momento in cui l'imperatore Adriano si chiede che senso abbia avuta tutta la sua vita le conquiste, le guerre, gli amori, le lotte politiche, le congiure di cui è stato vittima, eccetera. E sullo sfondo, e questo è molto indicativo secondo me del motivo del successo di molti di questi libri, c'è un momento di trapasso tra l'epoca in cui si crede ancora negli dei pagani e l'epoca in cui non si crede ancora nel cristianesimo. Adriano è nella fase intermedia e quindi soffre per la mancanza di certezze, ma proprio questa mancanza di certezze lo rende estremamente sensibile, ricettivo di tutti gli stimoli che ha. E alla fine, questo è il momento più importante delle memorie di Adriano, decide di accettare il suo destino. Quindi anche lui è un eroe, come tutti noi lo siamo se accettiamo il nostro destino. E come lo accetta, lui dice nelle ultime parole di questo memoriale, accettando di affrontare la morte a occhi aperti, che è indubbiamente una cosa molto bella. E poi consiglio a tutti i nostri ascoltatori di ascoltatrici di andarselo a leggere, perché il prologo, la citazione, l'esergo, che è dello stesso Adriano, è fantastico in latino, quella che poesia che comincia con animo, anima vagula blandula hospes comesque corporis, eccetera, ed è veramente struggente, perché dà l'idea di come una persona senza una fede precisa si immagini che debba essere il suo al di là.
Abbiamo 6 minuti e almeno 4 li dedichiamo a uno scrittore che col suo dattilo scritto, manoscritto prima e poi dattilo scritto, fece un po' il giro degli editori e non... ci dispiace, ecco. E poi
sicuramente
dopo...
Tommasi di Lampedusa col Gattopardo, sì. Insomma, ecco, non sempre come dire, i lettori delle case editrici intuiscono subito il grande successo.
E lì fu Feltrinelli,
anzi,
grazie a Bassani.
Anzi anche Inge Feltrinelli, che recentemente raccontava proprio questa storia, insomma, no? Dei manoscritti che spesso, insomma, i lettori delle case editrici non riconoscono subito come grandi, ma poi hanno una loro... un grandissimo successo. Penso che il Gattopardo sia ancora uno dei libri più tradotti.
Ecco, lo scetticismo del protagonista. Parliamo del Principe di Salina.
Lo scetticismo nasceva anche dal fatto che era anche qui un romanzo che a prima vista potrebbe essere letto come un romanzo storico all'epoca del tramonto borbonico, insomma, quindi, e poi circoscritto alla Sicilia. Anche qui invece poi è un testo universale, perché c'è uno scontro tra la vita principesca, la storia, insomma, no, dei grandi Salina, e poi questo nipote che si sposerà con una persona, diciamo così, non del suo rango sociale. Questo è la grande trama, insomma, lo scontro tra non solo generazioni, ma anche tra classi sociali. Letto così si appiattisce. In realtà forse potremmo ricondurlo alle grandi tematiche, appunto, che sono anche quelle a cui si accennava prima attraverso le memorie di Adriano. È una simbolica rappresentazione del destino dell'uomo. La storia evolve, anche la società evolve, no? Quindi qui, anche se il passaggio è dall'epoca borbonica a quella post-borbonica, e possiamo leggere invece questo romanzo come un accettare, insomma, no? Le trasformazioni. Una delle frasi che poi è diventata celebre di questo romanzo è proprio quello che tutto cambia quando niente cambia, insomma, quindi è la capacità di evolversi non rompendo con ciò che è il nostro passato, ma semplicemente trasformandolo in modo intelligente.
È bellissimo. Poi, tra l'altro, è una delle frasi più universalmente note, diventato un motto, citato sempre in modo erroneo, come quelli che dicono di lor non ti curar. Ma quando mai Dante ha detto di lor non ti curar, o non ti curar di lor ma guarda e passa, di lor non ragionian ma guarda e passa? Così come Lampedusa, il principe di Salina, dice al nipote Tancredi: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Sì. Sono massime importanti. Nel mondo è stato apprezzato per il romanzo o trascinato dal film, Fertilio?
Ma io credo che il film abbia fatto di più, perché il romanzo, forse anche l'inizio, non è tale da avvincere immediatamente, mentre invece il film è spettacolare e credo che ancora oggi in realtà si vada in pellegrinaggio nel palazzo che venne, che poi non è tanto grande, che viene usato per il gran ballo del Gattopardo, anzi
Donna
proprio
Fugata.
Un luogo turistico, certo.
Quindi, tu ci sei stato?
Lì, ci sono stato, certo, perché è stato organizzato un convegno di giornalisti europei, mi ricordo, e fu una cosa molto strana, perché si sentivano tutte le lingue europee che venivano appunto usate nel contesto che avrebbe dovuto essere il Gattopardo. Era un po' strano.
Però qui è la grande capacità anche di Visconti di trasformare, diciamo così, appunto,
certo,
i personaggi,
certo.
Cioè scegliere gli attori. Ma si
certo.
Ritorna al discorso di prima, insomma, no? Un libro quando poi viene trasformato attraverso anche una grande regia in film, immediatamente viene anche poi tradotto,
recepito,
diffuso, selezionato e poi...
Devo dire che lo stesso è per il deserto dei
Tartari, assolutamente.
Perché il film di Zurlini è splendido. Con un fantastico Max von Sydow e un grande Vittorio Gassman.
Come direbbe Tonino Guerra, grande poeta che viene dimenticato, l'ispiratore di Fellini, il suo grande amico, per i figli, ma vuoi mettere la Cardinale? Insomma, il deserto dei Tartari è una cosa, il Gattopardo è un'altra. Uno Stato che nasce, una condizione sociale che sale, uno specchio del tempo, era quello che accadeva anche in quell'Italia in cui Lampedusa vede dopo la guerra i grandi cambiamenti, le ricostruzioni, le speculazioni, l'avventura, e il piano Marshall aveva portato a tutti da mangiare, gli Agnelli porteranno a tutti una piccola utilitaria da comprare a rate e tutti avranno la televisione e il frigorifero. Questo non soltanto in Italia del Gattopardo, ma anche in quella Francia in cui scrive Simenon, per esempio, un altro grande classico universale che piace ancora, come Maugham e come piacciono oggi, non lo so perché piaccia così tanto Camilleri, però non abbiamo tempo, magari...
Ma lì è la fortuna del giallo, potremmo aprire
giallo.
Un altro mille voci.
Però scrive bene, è stato lanciato da Lugano con un premio Libera Stampa, Camilleri, 50-60 anni fa. Bene, Dario Fertiglio del Corriere della Sera, scrittore, giornalista, critico, letterario, Raffaella Castagnola, responsabile delle pagine culturali del Corriere del Ticino, docente di letteratura italiana all'Università di Zurigo, ospiti di Mille Voci. Vi ricordo che questo programma, sono tanti gli appassionati di lettura e ci sono molti gruppi di lettura, possono suggerirlo ad amici e conoscenti per andare a riascoltarlo sul nostro podcast di Rete 1. Bene, da Salvatore, credo che domani ci sia Isabella Bossi Pedrigotti. Si continuerà a parlare di letteratura, un'altra conoscenza da tanti anni. Da Salvatore Maria Fares, buon proseguimento d'ascolto e buona giornata.